Dopo The Final Day, il giorno del giudizio del 2009, sono tornati gli Odessa, band marchigiana di progressive, 70s, un po' jazz, evocativa. Il disco nuovo si intitola L'alba della civiltà ed è uscito per Lizard. Ne parliamo con Lorenzo Giovagnoli. Ciao, bentrovato.
Ciao, bentrovati, ciao Francesca, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, insomma, Lorenzo, dopo 13 anni riprendete le fila o in realtà, diciamo, non le avete mai lasciate?
Avevamo messo in pausa, ci si era rotto il telecomando, quindi non siamo riusciti a sbloccarlo per te. No, sto scherzando. sì, vicissitudini varie, un po' anche il declino stesso delle scene locali a cui abbiamo assistito nel paese. Ci siamo stati tutti presi da altri progetti. Quindi ho preso dei titoli di studio di conservatorio, ho formalizzato un po' il mio percorso e poi ho approfittato dei tristi lugubri lockdown per fare forse la cosa più creativa che potessi, cioè dedicarmi a confezionare un nuovo disco con gli Odessa, che poi sono ormai compagni di una vita, sono amici fraterni, insomma, quindi è stato anche un modo per fare comunità, ritrovarsi e dedicarci a fare un'opera, un qualcosa proprio di creativo che ci rappresentasse e ci permettesse poi di tornare a fare cose fresche.
Ecco, e cosa avete lasciato e cosa tenuto rispetto al passato, pensando al vostro modo di scrivere e comporre?
Allora, questo è un disco che somiglia al nostro primo disco del 99, Stazione Getsemani, perché come quello è iniziato da un atto mio creativo, quella volta nel 99, a far nascere gli Odessa fu Loris Furlan, direttore artistico del disco e anche patron della Lizard, perché propose a me, che conosceva da un paio d'anni, perché un mio lavoro era stato recensito su Metal Shock, quindi lui mi aveva contattato, poi l'avevo anche invitato, quella volta interpretavo il ruolo di Jesus in Jesus Christ Superstar per una riduzione teatrale di una compagnia bolognese, quindi lo invitai, lo conobbi. Si parla del 95-96 e lui mi telefonò nel 98 dicendo che c'era un budget per produrre una nuova band che suonasse un po' 70s, ma che fosse nuova a tutti gli effetti. Mi chiese se io insomma fossi ancora attivo. In quel momento avevo rilevato un ristorante con la mia famiglia, ero impicciatissimo, però mi misi piuttosto di notte a riarrangiare i brani, insomma, che avevo in mente. Certo. Trovai degli elementi, dei ragazzi, proprio telefonai alle scuole di musica perché ero rapito tutto il giorno in questa attività pazzesca con pasticceria, eccetera, e andammo a registrare. Adesso nacquero così. Questa volta un pochino somiglia la cosa, perché di fatto con il lockdown è stato gioco forza, un atto individuale a cui poi ho fatto partecipare gli altri ragazzi. È vero che poi c'è l'esperienza ormai di 23 anni di palchi, non solo con gli Odessa ma anche con tante altre realtà a cui tutti noi collaboriamo. Marco Fabri è con i The Watch, è stato con gli Eclat, Giulio Vampa lo stesso, tantissime formazioni, Valerio De Angelis altrettanto. Segnalo anche che un'altra analogia col primo disco è sia la produzione di Loris, perché io ho cominciato a sentirmi con Loris quasi tutti i giorni quando facevo questa cosa qui, è stato un ritorno a casa, e con Gianluca Milanese, che è il flautista del primo disco, e ha collaborato anche lui a distanza a questo, in maniera massiva, è presente in tutti i brani, e quando potremo ci esibiremo anche insieme per la prima volta con il flautista, con Gianluca.
Bene, bellissimo. Da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima è stata proprio L'alba della civiltà. Stato, mi sembra novembre 2020, se non sbaglio, proprio la prima. Ho mandato un provino con un testo in inglese a Loris, gli ho detto: ma secondo te ricominciare con gli Odessa, questo potrebbe essere un buon singolo? E lui mi ha detto: guarda, fai un testo in italiano. E io proprio non me la sentivo, invece ha avuto ragione. Suona, adesso a risentirle entrambe suona meglio ed è anche più evocativo. Poi io insomma vivevo male questa crescente costrizione delle libertà, e già vedevo che dopo sarebbe venuto un qualcosa che speriamo venga, e ho chiamato il disco L'alba della civiltà, pensando a una dialettica nelle società umane tra l'istanza libertaria e l'istanza di controllo. Sì. E quindi questo tra novembre e dicembre è stato completato, poi è seguito Di buio luce parte 2, poi Rasò, Invocazione, e poi quest'altra cover non so se sai, cioè noi di solito mettiamo una barra due cover nei nostri album e li e le facciamo un po' a modo nostro.
Sì,
In Stazione del Piemone c'era un brano dei Trip e uno dei Rovesci della Medaglia, in Final Day c'era La Cometa Rossa degli Aria, qui c'è L'Hanno al Posto e L'Ora dei Pooh, però in una versione che loro non hanno mai pubblicato, la facevano nel 72 con Riccardo Fogli, molto sinfonica, molto prog, e quindi c'è un documento rovinatissimo che ho trovato su internet, l'ho un po' restaurato quella e abbiamo fatto esattamente, cioè, non esattamente, ma ci siamo rifatti a quell'arrangiamento lì e quel testo lì.
Ecco, ma l'avete fatto ascoltare anche a loro?
Allora, dovrebbe essere arrivata a Do di Battaglia, ma non ne ho feedback. Devo dire che non mi ci sono messo ancora in particolare a cercarli, anche se mi farebbe molto piacere farglielo sapere, perché è stato fatto con molta dovizia e molto rispetto. È un gruppo che rispettiamo molto, veramente eccezionale, sia per la carriera che per la qualità dei musicisti.
Ecco, ma come mai è entrata questa canzone all'interno di proprio di queste composizioni? C'è qualche motivo?
Come mai questa cover?
Sì, sì.
Ma ci si è posti il problema con Loris, visto che no, c'è questa tradizione, che cover facciamo? Sono volate alcune idee, adesso non te le dico perché poi le ripescheremo nel futuro. Però questa l'ho proposta io perché mi ha stupito quando l'ho visto questo documento. Chiunque può cercare L'Hanno al Posto L'Ora 1972, ci sono loro in un teatro che la fanno dal vivo, perché è un sound veramente cupo, hard rock, che non ho mai sentito da loro. E lo trovo molto affine al nostro, e quindi ho detto è molto adatta questa qui, non la conosce nessuno, l'hanno fatta per un paio di mesi, poi l'hanno abbandonata, e cavolo, facciamolo noi, è molto diverso da quello che c'è nel disco di Parsifal.
Vabbè. Ecco, sì, il disco inizia comunque con La Stanza Vuota, che introduce come piccoli raggi tra le nuvole, si fa spazio, si ritrova in questo luogo che conosceva e lo ispeziona avidamente fino a rendersi conto che ora è vuoto, non c'è più nessuno in quella stanza. Come è venuta fuori?
Guarda, mi piace molto questa tua ricostruzione. In realtà è nato, siccome i brani li ho firmati tutti io, Loris mi ha chiesto: prova a fare partecipare qualcuno dei ragazzi alla composizione. Volevamo chiudere il disco, non avevamo molto tempo. Allora ho chiesto a Giulio, è venuto con questo brano per chitarra. Molto delicato, molto bello, ci sembrava anche quasi fuori genere e volevamo metterlo perché era molto bello. E quindi una sua idea, lui l'aveva pensata come introduzione di Buio Luce parte 2, infatti la parte finale che sfuma un po' ripetendo sempre lo stesso motivo musicale allude proprio a un pezzo di Buio Luce parte 2. Dopo l'abbiamo trattata, anche Gianluca è entrato nella composizione perché di fatto ci ha messo una melodia col flauto, io un'altra melodia col synth, quindi sono... Se ci si fa caso sono tre melodie assieme, che uno può anche divertirsi a seguirne una, però nessuna prevale ed è proprio questa idea, come dici tu, di assenza, in effetti, sì. di liquidità, di acquarello. E Loris ha detto mettiamola all'inizio del disco. Noi avevamo pensato come un brano introduttivo di Buio Luce parte 2, ma anche lui io mi fido molto delle sue intuizioni, anche perché riesce a leggere dal punto di vista emotivo delle cose che io facendole a cui io facendole non penserei.
Sì, sì.
Anche poi
fai bene a fidarti.
Sì, poi quando si produce, guarda, una cosa la fai, la suoni, l'ascolti 30 volte, rischi di entrare in dei canali che non sono assoluti come penseresti. Quindi è sempre bene avere un orecchio fidato esterno.
Certo. Ecco, poi c'è Invocazione con i colori 70s e il progressive in questa iniziale esaltazione di fronte a quel che si ha, insomma, ovvero qualcuno che ci sembra come noi, e così, insomma, stare assieme significherà essere più forti rispetto alle brutture della vita. Nel cuore della canzone poi ci si sofferma su questa sorta di felicità ottenuta, come è venuto fuori.
Sì, io da un punto di vista, diciamo, sociopolitico, penso che è un'epoca in cui si vuole il senso comunitario, lo si vuole un po' annichilire. Siamo sempre divisi tra categorie un po' stereotipate di persone, no? Mentre quello che rende le persone vicine veramente è fare cose assieme, a portata di braccio. E quindi sviluppare questo senso di solidarietà, stare insieme. Ho pensato questo in Invocazione. La parte centrale, sì, una parte lirica che vuole senza parole far sentire un afflato emotivo di elevazione. Mi sono ispirato, è abbastanza evidente, un pochino Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, ma anche delle cose morriconiane, in questo senso, nella parte centrale che stacca, un po' diversa da come inizia il brano.
Ecco, sì.
Il brano invece inizia, l'esercizio, diciamo, da musicista tecnico è stato quello di mettere un tempo molto dispari, facendo tenere il tempo, non facendo sentire che è dispari, perché il riff è costruito su un 7 ottavi, 5 ottavi, 7 ottavi, 4 ottavi, che si ripete.
Ecco, sì. Ok, poi c'è Di buio e luce parte seconda, la prima parte risale al 2003, appunto, insomma, nel disco...
risale al 99 la prima parte, dirò, era stata composta anche prima, sì,
anche
fa parte
prima,
del primo disco, sì, fa parte del primo disco, era una canzone d'amore, immaginate una persona che sta male, che è un po' al buio e viene richiamata alla luce da una persona che le vuole bene. È la stessa tematica di questo, quindi ho voluto creare una continuità. Secondo me questo brano è ancora più intenso, è uno dei pochi brani dove sono riuscito a far fluire almeno l'emozione che ci ho messo nel farla, sentendola, sì, questa idea. Non capita spesso.
Ecco, sì. Io ho trovato... appunto il cantautorato jazz d'autore, in questo dondolio di parole che dichiarano amore, insomma ci si mette proprio a nudo, si viene così travolti da tutti gli strumenti con le tastiere, il flauto traverso, si danno il cambio nel mantenere il fine della linea melodica con la batteria, il basso e le chitarre che tessono poi la strada che diventa sempre meno frastagliata fino a diventare sicura.
Bravissimo, è quello che volevo.
Ok, sì, poi c'è appunto la title track, l'Alba della Civiltà, che inizia subito ansiogena, oscura, con queste scale che vanno su e giù, poi per raccontare il caos, la storia torna a ripetersi negli errori, nelle atrocità, ma anche nella voglia di crescere, rinnovarsi nella propria sacrosanta libertà, e questo merita il canto all'unisono, come sì, appunto l'avete impostata.
Sì, esattamente, esattamente, c'è anche molta coralità, è un'altra cosa... E anche una sfida poi per riproporlo dal vivo. A proposito, lo faremo sabato, per chi è in zona, sabato 4 siamo al Museo della Batteria di Bellocchi di Fano, è un posto abbastanza particolare, è un museo con modelli storici di batteria, abbiamo i primi due modelli dei Beatles, il modello dei Deep Purple del 69-70, il Zeppelin, Toto, eccetera, quindi suoneremo circondati da batterie su un palco e presenteremo il nuovo disco più selezioni dagli altri due dischi, questo sabato alle 10 di sera, Museo della Batteria di Bellocchi di Fano, è il primo degli appuntamenti che fatica, insomma, cerchiamo di organizzare con l'aiuto di Loris, ecco. Marina Montobbio, eccetera.
Ce ne sono altri confermati?
Forse parteciperemo, è molto probabile che parteciperemo a un altro festival e ti dovrò aggiornare, agosto, a fine agosto.
Va bene.
Con Gianluca,
sì,
peraltro, col flautista.
Ok. Ecco, il disco continua con l'organista del Bosco, un brano strumentale dedicato alla memoria del pittore Silvano Braido, autore della copertina del vostro esordio, appunto Stazione Getsemani del 99. Come ci avete lavorato?
È un'altra idea di Loris. Allora, io Silvano purtroppo è scomparso l'anno scorso, altrimenti avrei sicuramente chiesto a lui di portare avanti le grafiche del disco, perché sono riuscito anche a conoscerlo in maniera del tutto casuale, perché è venuto a fare una mostra dalle mie parti, passavo con la macchina, ho letto il suo nome, mi sono fermato e l'ho conosciuto tanti anni fa. E siccome in questo disco era un po' un ritorno a casa, persone che mi hanno dato positività, quindi ho ricercato Loris, ho cercato Gianluca, avrei cercato anche lui. purtroppo è scomparso. E c'era sì. questo quadro che avevo visto lì dal vivo, mi aveva colpito, è un organista silvestre, ligneo, che è in mezzo a un bosco, suona un organo altrettanto ligneo, con tante figure un pochino esoteriche, che vengono a sentire da tutte le parti della foresta. E, si è pensato di farne, si chiama L'organista del bosco questo quadro, si è pensato di farne un brano dedicato apposta, e quindi anche nel disco fisico ogni brano ha la sua illustrazione che ho mm-hmm. fatto io, tranne quello che è il quadro originale di Silvano.
Ecco, bene, bene. Poi c'è Rasoi dai sali scendi con la memoria del piano a rotto di collo e la melodia che si fa acida, piena di insidie che sembrano arrivare a insinuarsi allargando quasi le ferite e premendo sulle ossessioni. Insomma, fino al giro di basso che spinge gli altri strumenti in questi girotondi melodici molto esaltanti. Come l'avete composta?
Allora, sì, dal punto di vista appunto delle suggestioni che prendi in maniera magistrale, io ho pensato proprio al momento dell'oppressione, un momento appunto, siccome non è un concept, ma la tematica è sempre molto coerente in tutto il disco.
Sì.
Questo potrebbe essere il momento in cui c'è l'oppressione e in cui mantenere un'istanza appunto comunitaria di umanità, di solidarietà, significa, a un certo punto dico, quando il sole scenderà splenderemo noi, significa questo, mantenere viva quella fiamma che poi in un secondo momento riporta l'istanza libertaria ad essere predominante. I Rasoi sono questo, sono, sì, questo, ecco. Sono l'oppressione che incombe. Dal punto di vista musicale, quel piano iniziale, io è tantissimo tempo che ce l'ho dietro, da poco dopo il primo disco, ma non riuscivo mai a continuarlo in maniera dignitosa, quindi l'ho ripreso, me lo sono risuonato, mm-hmm. ed è venuto questo brano. Mi aiuta ogni tanto a pensare a dei gruppi o degli stili di riferimento, così come prima ti ho citato per esempio Pink Floyd e Morricone per l'altro brano, qui ho pensato agli Yes, ai Jethro Tull, ai King Crimson, ma poi per la parte cantata anche molto ai Deep Purple, agli U8. Anche per la voce ho cantato in italiano, ma pensando proprio a Gillan e Coverdale, che sono modelli che ho dentro molto, perché da ragazzi mi sono innamorato delle loro vocalità,
sì.
come capita spesso da adolescenti, hai quelle cotte musicali, insomma, i tuoi modelli. Io ne ho avuti vari, ho avuto Demetrio Stratos, i cantanti di Purple, praticamente tutti, e più altri, insomma, ho pensato a loro. In effetti è un brano un pochino purpuriano, pur avendo riferimenti più ampi comunque.
Mm-hmm. Bene, bene, poi c'è Nell'etere, si entra in un luogo altro dove si trova equilibrio, la pace dei sensi, e ci si aspetta solo che aumenti la luce.
Come esatto. Sì, qui ho pensato a un'ascesa, dalla nebbia in basso sali, piano piano le nuvole si aprono ed entri in contatto con qualcosa di più alto, più arioso, più luminoso. Anche qui l'idea di fare un brano solo, pianoforte, voce, flauto, è stata di Loris, ed è nato questo brano, che è riconciliante, l'abbiamo voluto mettere insomma alla fine, dopo la battaglia di Rasoi, per chiudere il disco, insomma.
Ecco, bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
È stato registrato in camera mia,
sì, sì.
Totalmente in camera mia, ho comprato apposta insomma un computer, una scheda audio, un microfono, e quindi tutte le parti, e questo mi ha dato modo di curare come non mai sia gli arrangiamenti sia le prese di suono. Quando le parti erano pronte venivano Valerio col basso, Giulio con la chitarra, mentre Marco con le batterie me le rispediva, io gli mandavo le tracce insomma che avevo in mente io, lui me le rispediva, e stessa cosa faceva Gianluca, che sta a Lecce, insomma sta a 1 miglio di chilometri da noi, che siamo nel nord delle Marche. E poi io per il mix finale mi sono fidato a un ragazzo qui della zona che si chiama Brendan Paolini, perché non sono un fonico, quindi ho portato un prodotto quasi pronto, ma per il mix finale è intervenuto lui.
Sì.
Sempre col team d'ascolto del mio e di Loris.
Bene, bene. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Questa volta no, le altre volte sistematicamente. A partire da Sezione Gezzella, io sono allergico al cane e gatti, lì c'è stato un problema di animali, quindi ci sono delle tracce di voce che ho dovuto lasciare come erano perché non ero più in grado di cantare. Oppure Final Day, sono delle parti magari che avrei voluto effettuare o equalizzare in maniera diversa. Qui per la prima volta alla mia veneranda età non ho avuto compromessi, finché non era come... finché l'orecchio non aveva più rimpianti, diciamo, ci abbiamo lavorato, quindi per me è così. Forse se senti il batterista Marco, lui avrebbe voluto dei suoni di batteria un pochino più presenti, perché non ha avuto a disposizione uno studio vero e proprio. Forse l'unico limite di uno studio in casa è veramente la batteria, che è molto delicata da registrare. Però insomma, poi sento... che lo stavate sentendo da un punto di vista sonoro, credo sia sorprendente, visto anche come è stato prodotto questo disco.
Bene, bene. Vuoi raccontarci della copertina? Appunto, ci dicevi che appunto l'hai curato tu, e poi dei disegni, come sì, appunto qualche particolare su...
Sì, allora i disegni intanto mi sono molto divertito a farli, anche questi, i lockdown sono lunghi, le giornate sono lunghe, quindi c'è stato un modo di riempirli. Hanno molti simboli, molti riferimenti anche esoterici, e parlano, un pochino visualizzano, danno delle suggestioni grafiche di questa lotta appunto tra forze più scure e forze più luminose. Nella copertina vera e propria, perché poi ogni brano è illustrato, la copertina vera e propria è l'illustrazione dell'Alba della Civiltà, c'è una ragazzina che sta vicino a una donna, la madre, che guarda in cielo, vede una colomba che vola, è praticamente lo sguardo puro che riesce a vedere esattamente le cose come stanno succedendo. E in cielo c'è appunto da una parte la colomba, dall'altra i pipistrelli, poi ci sono tutte queste forze proprio molto molto esoteriche che tramano, sono le forze scure e sono ben rappresentate con i loro simboli. E poi questa scena compare nell'illustrazione di Buio e Luce parte 2, è in piccolo a destra, perché poi ogni scena comprende in piccolo, nel dettaglio, la scena precedente. E qui c'è un grosso girasole che appunto segue, un fiore che segue il sole, sopra il quale c'è appunto una figura che dorme, che sta al buio, e un guerriero che fa la sua offerta di vita, di tornare alla luce. Purtroppo le eccetera, insomma, adesso per ogni illustrazione ha dei dettagli. In Invocazione, ecco, c'è un mondo nel disco, non si vede perché essendo immagini rettangolari sono state un po' tagliate, ma c'è una sorta di figura, una sorta di crocifisso che tiene all'estremità due mondi, uno nella mano sinistra e uno nella mano destra, uno illuminato da tanti soli, l'altro viene come illuminato da una luce rossa un pochino malefica, è un po' come dire uno riesce a ridare la giusta complessità alle cose, ognuno può vedere le cose come vuole, nell'altro viene imposta una luce sola.
Sì, schiavitù.
Mi sono divertito a trovare dei sensi, insomma.
Va bene, e allora delle date abbiamo già parlato, e per avere il disco cosa bisogna fare? Vuoi lasciare riferimenti?
Per avere il disco si può contattare me, o la pagina degli Odessa Zone su Facebook, si può scrivere alla Lizard, Lizard Records, contattare loro, si può venire a vederci. Per la versione digitale noi siamo su Bandcamp con 5 singoli, stiamo aspettando ancora un pochino perché giustamente poi anche la Lizard si è fatto carico delle spese di stampa fisica, quindi vorremmo promuovere il disco fisico, e lo trovo anche giusto perché credo che l'assenza di supporto abbia anche influito sulla qualità della musica, così come nei 33 giri il supporto favoriva l'ascolto ripetuto, concentrato, il desiderare, certo, il prodotto, avere un momento dedicato in cui tu fai un rituale, tiri fuori il disco, lo pulisci, lo metti, quindi ti predisponi l'ascolto. Credo che la musica dematerializzata al contrario stia favorendo una sorta di zapping cognitivo, per cui tu devi sempre essere preso da qualcosa che gioca sull'immediatezza. E quindi sarei contento di promuovere di più il disco fisico, perché rende anche giustizia al lavoro che c'è, che c'è dietro, e predispone ad ascoltarlo in un certo modo. Anzi, mi auspico che la musica torni a questo, alle scene locali, ad ascoltare la musica in un certo modo, appunto alle cose a portata di braccio e non imposte dall'alto.
Sì. Bene, io ti ringrazio, è stato un piacere
anche per me, Francesco,
conoscerti, e ti auguro tanta buona musica ancora.
Va bene, un abbraccio a te, speriamo dai di vederci anche di persona.
Certo,
un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, alla prossima, Lorenzo.
Ciao.
Ciao, ciao.